tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Sì, non ce n'è un altro di The Rock Show. Siamo solo noi, 7-5 minuti, lunedì 18 maggio 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo. Oggi alle 9 avremo ospiti in studio, addirittura Sandro Bonvissuto, scrittore, Simone Godano, regista, e Aldair, cuore giallorosso. Ma intanto, Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Alessandro Diocchi, Martina Caronna.
Buongiorno.
Partiamo con Bon Jovi.
Radio Rock Podcast.
Livino Prayer, loro sono i Bon Jovi su Radio Rock alle 7:10 minuti. E allora, clamoroso subito di anteprima news. Ragazzi, la cantante americana Kesha, conoscete? La
no.
Cantante americana Kesha, famosissima.
Ma cavolo, conosce io?
No,
è antipatica. Conosce.
No, non è antipatica per niente. Porta la sua placenta al collo. La canta... Che beh.
Che bleh. A me tutte queste cose mi sanno subito di super mamma pancina, mi fanno vomitare.
No, un pochetto mamme pancine ce l'hanno.
Ma come pancina? Ma
sì, cosa è vero,
cosa che fa ragione, con la placenta?
Con la placenta al collo. Porta la sua placenta.
Vabbè, però non è
la
bello,
cantante...
dai, su.
Beh, avrà una collanina, ce l'avrà sotto formalina.
È questa praticamente la cantante Kesha.
Woo!
Yeah. Cantante Kesha.
Devo dire, erede artistica di Dolly Parton.
No. Allora, cantante americana Kesha porta la sua placenta al collo e fa gioielli con i denti.
Vabbè,
fa gioielli con i denti. Però con i denti
perché
non
no,
bisognerebbe
con i denti,
no, con i denti non si fa. Fa male.
Porta sfiga.
No, con i denti non si fa. Mauri, mi raccomando, i denti,
Ma non dirlo a me. Cioè, chi ci lavora con i denti?
Vabbè, mo che abbiamo sentita,
no,
se
perché
può,
è bellissima,
ma da sta zitto,
no?
È bella questa.
Vabbè.
Senti Kesha, Kesha.
Oh, stiamo senti a sentire la musica
fuori,
stiamo a sentire la musica. Ah, l'ha detto ad Alex Cooper nel podcast Caller Daddy, Caller Daddy. Molto bene. Allora, Yannick Sinner ha battuto il norvegese Casper Ruud al Foro Italico in 2-7, l'ha liquidato 6-4, 6-4, facile, vincendo gli internazionali di tennis. È il secondo tennista nella storia, dopo Djokovic, a vincere tutti i Master 1000.
Sì.
L'obiettivo ora è vincere il Roland Garros, che è l'unico che slam che gli manca ancora al suo arco, caro Mauri.
Tra l'altro, c'ha la grande occasione, siccome Alcaraz rientrerà solamente per Wimbledon, ha l'occasione di poter prendere una distanza che potrebbe essere utile in futuro per mantenere il numero uno dell'ATP Tour.
Allora, Alessandro, come hai detto tu, scrive Nicola giustamente, pure delle generazioni nostre, gli adulti non ci consigliavano, ci indirizzavano.
Io c'ho un po'. Parlavamo di questa mattina di questa notizia del festival in Canada, che per attrarre la generazione Z ha proiettato dei film a 1.5. Quindi velocizzandoli, portandoli da 100 minuti a 66. Perché la generazione Z ha portato a voler ridurre i tempi del consumo? Però ci stavamo chiedendo, ma non è che è l'ennesima cosa che fanno i vecchi per i giovani, senza aver parlato prima con i giovani?
Può darsi, può darsi.
Che desunzione è? Io non so che divertimento ci sia per un film a 1.5.
Sì. Un po' di Kesha.
Kesha.
Hai il cash.
Timber, un po' di Kesha, ragazzi, stamattina. Vabbè,
il disco di questo o paghi cash?
Bravo. Sentiamo che c'è, sentiamo.
Buongiorno. Capisco questi che si guardano in serie o i film a velocità per due. No? Guarda, l'unico atto di ribellione che ho, che faccio, le persone che conosco, che so che quando gli mando un audio lo sentono a per due, io parlo tutto lento.
Maledetto. Io ascolto tutto a due per.
No, io 1.5.
Uno e mezzo, sì, forse 1.5.
No, 1.5 perché due, effettivamente, però, quelli che parlano un po' più veloce poi non si capisce
sì,
niente.
Sì, quello è vero, ma quelli che hanno la flemma a due per diventano normali e quindi...
No, 1.5 è giusto, dai, ci sta 1.5.
Un paio di messaggi di mio padre sono diventati a due per.
Volevo dire la mia. Ultimamente sto provando anche questa esperienza, ossia mi rendo conto che a volte per noia, per curiosità di sapere quello che viene dopo, mando le, i video avanti a 1:30, a volte anche a 2.
Però aspetta. I video no, però.
E... Ma video di che? Allora, mi è capitato
per... Provo a riflettere, perché lo faccio?
YouTube. Allora, mi è capitato qualcosa su YouTube con qualche tutorial.
Di noia.
Perché beh, c'è
quella parte iniziale.
Non ci sia altro. Ma non credo che stia parlando di questo. Volevo
avere subito quell'informazione. E credo che sia questo. Un misto di noia... E il volere tutto subito.
Ma non è la noia, sono i tempi a cui siamo abituati, no? Che sono tempi molto brevi, di video di 20
bisogna
secondi.
Bisogna vedere anche
secondi,
che te guardi, quindi... appunto come diceva il nostro amico prima, certo, se te guardi un film porno non è che vedi il pre, vedi il durante.
Vedi durante? Lo metti a due. Io vedo il pre e il dopo invece...
Buongiorno, il durante no. No. A noi effettivamente sembra strano questa cosa, no? Di vedere in film 1:30, però sì, non è così poi tanto lontana da quello che già succede. Sì. Tipo le pubblicità alla radio a volte finiscono con le frasi lette più velocemente, tipo te ne lontano da portare per me.
Vabbè, ma
forse lo step successivo sarà quando anche le persone inizieranno a parlare.
Ma quello da
così
sempre, però.
Allora sì, si poteva mettere da parte pure un po' di sperma, dice Giancarlone. La signora.
Ma non credo lo produca, sai,
no,
la signora
Kesha.
Non suo, di altri, no?
Ma no, ma lei c'ha la roba sua, no?
Perché lui fa tipo il piccolo chimico, no?
Ma anche che fa in collana,
produce tutto.
Roba da placenta,
comunque ne ha placenta con lo sperma.
La placenta con lo sperma, ancora più buono, no? Ancora più buono. Attenzione, il bus con l'Inter, campione d'Italia, è arrivato in Piazza Duomo lungo due ali di folla in delirio. Il Milan, eh sì, perché ha festeggiato la... La Coppa Italia,
la doblete.
Il Milan si tira su dopo un periodo molto negativo e la Roma ha scavalcato i bianconeri in classifica. Come se non bastasse, il Como è a pari punti con gli uomini di Spalletti, ma con gli scontri diretti a favore.
Eh sì.
Intanto avete sentito quello che è successo a Modena. Salim El Kudri, 31 anni, italiano,
sì,
con origini marocchine, quindi di,
capito,
diciamo, di seconda generazione. No, ma lui dice non ce deve niente proprio.
Vannacci.
Lui dice non ce deve. Lo so, ma no, lui dice non doveva essere. Cioè, questa non è una motivazione giusta per controbatterli, perché se tu gli dici è italiano lo ti dicono. Infatti, se diamo detto a noi non doveva essere italiano.
Certo.
No,
che...
la motivazione giusta, secondo me, è quella della foto che hanno pubblicato alcuni.
Certo.
Influencer e non solo su
non solo.
Insomma alcuni utenti dei social network in cui si vedevano diversi uomini di origine straniera che aiutavano le persone ferite dall'attentato.
Anche il sindaco di Modena si è, insomma, diciamo, si è fotografato e ha ringraziato questi ragazzi.
Forse per controbattere l'altra cosa potrebbe essere che Salvini ha dimenticato invece di dire l'incidente, chiamiamolo così, in realtà è reato, dove dei ragazzi completamente italiani hanno ucciso un bracciante malesiano. Quello però l'ha omesso, perché
no,
in quel
quello
caso...
si omette sempre, cioè.
Allora si è lanciato sulla folla con un utilitario. Sono 15 feriti a una donna, sono state amputate le gambe. Ieri sera al tramonto 5.000 persone sono ritrovate nel cuore di Modena, in Piazza Grande, per elaborare insieme l'attacco di sabato. Meloni ha annunciato, aveva una visita a Cipro, l'annullamento di questa visita. Insieme a Mattarella è stata all'ospedale di Modena e al Maggiore di Bologna, dove sono ricoverate le persone ferite. Da El Kudri ha scritto alla Commissione Europea per chiedere un'estensione della deroga del patto di stabilità per far fronte alla crisi energetica. Intanto l'Iran ha messo una taglia di 50.000 euro per uccidere Trump, vivo o morto.
50.000 euro.
Ma 50 milioni? Che
50.000 euro?
No, non è
vivo
possibile.
O morto?
50.000 euro non mi ci metto neanche a cercarlo.
Ma,
no.
Ma tu, l'iraniano sì.
E questo è razzismo. Perché
no, razzismo.
Farlo.
L'iraniano sì. Allora,
questo è razzismo.
L'italiano lo fa. Tu no, che c'entra? Allora, il presidente Pezeschian ha scritto a Papa Leone XIV elogiando il suo approccio basato sulla pace giusta. 50.000 euro per il signore che porterà Trump, vivo o morto?
Poco,
morto. Intanto le barche della seconda flottiglia ieri mattina hanno lasciato la Turchia e hanno intrapreso, l'hanno ricominciato, diciamo così, la navigazione verso Gaza. 4 dei 5 sub ancora.
50 milioni di euro. Dice.
Ma non è così, dai.
Non è
allora,
così.
4 dei 5.
Scusa, ma tu per 50.000 euro andresti a cercare uno per ammazzarlo?
Ma io anche con 50 milioni.
Se ti do 50 milioni, non ammazzi Trump.
Ma che ci faccio con 50 milioni al giorno d'oggi?
Scusa, non
capito niente. Te compro una casa, già è finito. Radio Rock Podcast. Secondo me, one on one, loro sono gli Europe su Radio Rock tra le nostre 15 novità. Intanto, dicevo, 4 dei 5 sub italiani annegati giovedì alle Maldive sono ancora dispersi. Ieri sera all'aeroporto di Malpensa, dopo uno scalo a Dubai, sono arrivati 20 italiani che partecipavano alla loro stessa escursione. La giovane che ha denunciato il figlio di La Russa, ricorderete la vicenda, per stupro, che era rimasta finora anonima, ieri è stata intervistata a volto scoperto da Report, la trasmissione di Rai 3 Report l'ha sì. intervistata a volto scoperto, la signora di la russa, diciamo così, no?
Non so come si chiama. Russa, direi di no.
Signora,
non so come si chiama.
Signora di,
credo che sia la signora della russa.
Caso la russa.
La ragazza che ha denunciato.
La ragazza che ha denunciato la signora della russa. Allora, attenzione. Il signore. Durante il fine settimana, 3 giorni dopo i feroci bombardamenti su Kiev, l'Ucraina ha lanciato 600 droni contro la Russia. Sono morte 4 persone, delle quali 3 a Mosca. Intanto Putin è in viaggio per Pechino. I lefebriani. Sai cosa sono, Maurizio, i lefebriani? Maurizio, sai cosa sono i lefebriani? Stai calmo.
No,
come si chiamano i lefebriani?
Lefebriani.
E cosa sono?
Sono dei piccoli
animaletti.
Piccoli animaletti. Allora, praticamente vanno diritti per la loro strada.
Diritti.
I lefebriani vanno diritti. Questa notizia sulle prime pagine del giornale quest'oggi. Giorgio Dellarti dà questa notizia.
E allora Giorgino Dellarti
prima
è ora che la
pagina di tutti i giornali. I lefebriani vanno dritti per la propria
come
strada.
Come fuso.
E nonostante l'altolà del Vaticano.
Non gliene frega niente.
E il primo luglio
manca a noi, ce ne
celebreranno
niente.
Le consacrazioni episcopali, le faremo qua a Radio Rock in diretta.
Certo.
In un prato davanti a 15.000 persone.
Allora, c'è primo, spazio, se fammi Radio Rock, dove sta il prato
non
e dove mettiamo
il prato? Sta qua
15.000
fuori.
Persone.
15.000 persone
dove
le mettiamo? Dentro.
Dove?
Qui sopra.
Voglio vedere.
Qua sopra. Va bene? Tutte qua sopra, certo.
Qua sopra dove?
Fammi entrare.
In Svizzera.
In Svizzera, qua sopra. Allora, attenzione, Maurizio. Qua sopra. Intanto sono morti Franco e Papa Piccia.
E Ciccio.
Che devi dire così? È morta una persona. Dai, l'incidente, la cosa
brutta.
Hai detto
il nome, si chiama Franco e Papa Piccia.
Franco e Pama Pisa. Dai,
ho capito Pama Piccio, scusa.
Ma dovete fare l'ironia?
Fa ironia.
Falciati da una macchina, da un'auto. Ma perché
mi dispiace.
No, ti rispiace un cazzo.
No,
ma fai dell'ironia.
Pama Piccio il nome.
Ma poi fanno dell'ironia.
Ma c'è, mica sono morti loro.
E che gli frega loro? Quando morono loro fanno, faccio ironia io.
Sicuro.
Allora è morto Pirocchi e Martina Caronna. Falciati da un'auto, che bello. Come si chiama lui? Pirocchi, lei. Lei Maronna, che bello. Franco e Pama Pisa. Franco e Pama Pisa, marito e moglie. Pama Pisa è la moglie e Franco è il marito.
Scusa, io empatizzo tanto con i parenti. Perché noi dovremmo essere interessati un attimino adesso a questa
perché
cosa?
È una tragedia.
Ma fallo parlare, se non
come
fa parlare.
Una tragedia, è una tragedia.
Sì,
però... Franco e Pama Pisa sono morti. Marito e moglie, pastori evangelici. Arrivati a Milano per fondare una sala di preghiera. Sono stati falciati da un'auto.
Oh, mamma mia.
Lui è morto. Lei
è rimasta storta così.
No, Maurizio. Ma è una tragedia. Ma che cosa c'è? Mamma Pisa.
No,
vabbè, Maurizio. Allora, lei è in fin di vita, ma l'avremo più tardi in trasmissione.
Certo.
No? L'avremo più tardi. Allora, attenzione, nel fine settimana la Euple di Milano, la storica casa editrice che è fallita, chiuderà i battenti il 25 maggio, storica casa editrice italiana, e per svuotare i 4 piani del suo, diciamo, storico punto vendita a Milano, ha aperto i battenti. E ha detto vendo tutto a metà prezzo. È stata presa di assalto. Presa di assalto. In un paese dove non legge un cazzo nessuno, è stata presa di assalto. Comprano i libri e poi non li leggono. Che cazzo ci fanno?
Li mettono sotto ai tavoli quelli che basculano.
Questo ti fa pensare veramente quanto sono stupidi.
Tirocchi falciato da una T-Rock. Beh, sarebbe il colpo.
Beh, questo è bello, però sarebbe
io
bello.
Se fossi in te sarebbe un buon modo di morire.
Sì.
Penso di sì.
Cioè, nel senso, penso di sì. Cioè, nel senso, trovo che sia tra tanti modi di morire sei il più creativo, il più particolare.
Beh, sì,
no?
Sicuramente originale, sicuramente offre degli spunti, anche di riflessione.
Offre degli spunti, certo, come no. Intanto, ragazzi, la notizia incredibile riguarda proprio quello che accade da queste parti, ma ne parleremo fra poco.
Una mattinata molto strana. Però cercare notizie
è
dire una cosa. Aldair, cuore giallo-rosso e cazzo molto grosso.
No,
no! Lo volevo dire,
c'è la durezza.
Allora, La domanda la devi fare lui, però non vabbè.
Ma che domanda?
Posso fare? No, c'ha ragione, si è bruciato la domanda.
C'ha ragione lui, è una domanda.
Poi già è timido lui, no? Lo metti a tuo agio.
Sì, sì, esatto.
Lo metti a suo agio, diciamo, no? Radio
Rock Promotion. Andiamo a pubblicità, va.
Gut Feeling, torno dal vivo alla Wishlist Club giovedì 21 maggio a partire dalle ore 21:30 per un unico imperdibile concerto, ingresso 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011, è nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma.
Radio Rock Podcast.
Sai che c'è? Sulla stampa di oggi, potremmo anche chiamarlo il nostro amico Luca Ricci, c'è un articolo di Luca Ricci che racconta la società della solitudine, come nel romanzo di Camus, e tra l'altro lo straniero di Camus, che racconta la storia, una storia di alienazione, la storia di un uomo che uccide un altro uomo senza nessun motivo e poi accetta serenamente la condanna. Siamo un popolo diviso e impoverito, così ogni luogo può diventare polveriera. Anche il ritratto di Salim, dell'attentatore di Modena, ci parla di alienazione. Io dico che non solo non c'è da puntare il dito contro gli stranieri in generale, che è una cosa folle ovviamente, no? Perché gli stranieri sono come gli italiani, ci sono quelli come dire, capaci, buoni, che aiutano, e quelli che non aiutano, e quelli che, cioè, no, come tutte le generalizzazioni è folle, ma in realtà secondo me dovremmo aprire una grossa riflessione anche su cosa ha sbagliato la nostra società per quando si arriva in una situazione di questo genere, perché qui parliamo di un uomo che era in cura per un disagio psichiatrico, da quello che leggo, quindi è chiaro che c'è una riflessione anche da aprire su cosa abbiamo sbagliato noi come società rispetto al disagio degli altri, no?
Anche se... su come viene affrontata la salute mentale, ancora sì, è veramente un tabù.
E l'abbiamo affrontato in un modo non corretto, sì, o non completamente, o non compiutamente. Insomma, io aprirei una riflessione anche su quello, piuttosto che prendercela con semplicemente, no, con lo straniero in generale, e abbiamo risolto il problema. Intanto la Mercedes vuole mettersi a produrre armi. Mercedes-Benz non esclude un suo ingresso nel settore degli armamenti, a dirlo è stato il capo Ola Kalesnius in un'intervista al Wall Street Journal. Il mondo è diventato imprevedibile, sempre più imprevedibile, ed è chiaro che l'Europa debba rafforzare il proprio profilo in materia di difesa, e noi ci facciamo avanti per fare la nostra parte.
Fate avanti, perché oggi noi Mercedes
è profittevole, certo.
Vabbè, fai i sordi. Allora, Wall Street si prepara alla svolta tecnologica più imponente della sua storia. A giugno il debutto di SpaceX aprirà una stagione di offerte pubbliche iniziali destinata a riscrivere i record vissuti negli ultimi 3 anni, con lo sbarco della creatura di Elon Musk, seguito dai colossi dell'intelligenza artificiale OpenAI e Anthropic. Il listino USA punta a 200 miliardi di dollari di capitalizzazione solo per queste 3 società. Potrebbe essere un anno record per la borsa USA, che si appresta ad accogliere 3 giganti: SpaceX, appunto, OpenAI, cioè ChatGPT, e Anthropic, cioè Claude, con una capitalizzazione di mercato vicino o superiore a 1.000 miliardi di dollari. Confermano gli analisti di Citi e di Morgan Stanley, una raccolta vicina al totale degli ultimi 4 anni, capace di ridisegnare gli equilibri mondiali. Oh ragazzi, oggi sciopero, sindacato USB ha indetto per oggi lunedì 18 maggio uno sciopero generale per il lavoro pubblico e privato, che potrà riguardare anche trasporti, sanità e scuole. È escluso dallo sciopero il settore aereo, quindi tranquilli coloro che oggi devono prendere un aeroplano, nessun problema.
Occhio.
Coloro che devono atterrare. Le motivazioni dello sciopero sono diverse, dalla richiesta di rinnovo dei contratti pubblici all'opposizione contro l'aumento delle spese della difesa da parte del governo. Per quanto riguarda i treni, lo sciopero è iniziato già alle 21 di ieri e terminerà alle 21 di oggi. Come sempre sono previste le fasce di garanzia per i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, quindi in pratica terminerà al 18 di fatto. Sia Trenitalia che Italia hanno pubblicato una lista dei treni che saranno garantiti. Ci potranno essere ritardi e cancellazioni delle corse anche nel trasporto pubblico locale, per esempio a Roma. Molti di voi ci seguono da Roma. A Roma il servizio di bus, tram e metro sarà garantito fino alle 8:29 di oggi, quindi ancora per più o meno un tre quarti d'ora. Attenzione, fate attenzione. Poi dalle 17 alle 20, per il resto, queste sono le fasce di garanzia, per il resto in Campana, che potrebbero esserci disagi. A Milano, l'azienda di trasporto che si chiama ATM Mauri ha invece fatto sapere che lo sciopero non riguarderà le sue linee e saranno tutte in servizio regolarmente i milanesi al chiodo precisi, no, sì. Crumiri non è stato indietro lo sciopero, quindi sì, sì, non so Crumiri.
Chiodo
Crumiri, chi sarà il nuovo 007? Questa è una grande... Allora, c'è stata una shortlist, sarà uno di questi sei. Allora, o Jacob Elordi, Jacob Elordi, 28 anni, Callum Turner, 36 anni, Aaron Taylor Johnson, 35 anni, Luigi Tracasti, 31 anni, Tom Francis, 26 anni. Questa è la shortlist, ragazzi. Uno di questi sarà il nuovo 007. Amazon MGM ha annunciato che il nuovo capitolo della saga sarà diretto da Denis Villeneuve. La sceneggiatura porterà la firma di Steven Knight, la direttrice del casting Tom Francis. Chi sarà il nuovo 007? Ragazzi, dite la vostra. Qua, insomma,
lo scegliamo noi così.
È complicato. Oh, intanto nel quartiere Zen a Palermo, non so se avete letto la notizia, leggo dall'Ansa, la polizia ha fermato una signora di 40 anni che trasportava in un, diciamo così, uno scuolabus 14 bambini. Ora, qual è il problema?
Fino a qui
nulla
problema,
questo, cioè, però lo scuolabus era abusivo.
Ah, ecco.
Era abusivo. La signora l'ha fermata. Lo scuolabus era una Fiat 500. All'interno di questa Fiat 500 c'erano 14 bambini. La donna aveva trasformato la Fiat 500 in una scuolabus abusiva. Si faceva pagare per portare questi 14 bambini dentro la 500.
Come c'entravano?
I ragazzini, 500? Che erano tranquilli, probabilmente perché abituati a quel mezzo di trasporto, hanno scoperto un agente, un assistente capo e un agente di polizia. Avevano età comprese fra i 7 e i 14 anni. Quindi 14 bambini fra i 7 e i 14 anni erano stipati in una Fiat 500 nel quartiere Zen di Palermo.
La guidatrice 500 quella grande, dai, non è possibile.
La guidatrice ha spiegato di essere stata autorizzata dai genitori ad accompagnare i ragazzi a casa. Una ricostruzione confermata dai familiari degli alunni, genitori o nonni in loro sostituzione, che sono stati convocati, identificati nella sede del commissariato di polizia. L'auto è stata interrotta, sarà fermata, prego patente, libretto, e hanno visto che dentro ci stavano 14 ragazzini.
Ma non ci entri in quattro nella,
allora,
500, non è possibile, dove l'ha legato di sopra?
Portapacchi. Allora,
capito,
innanzitutto ci sta sempre il vano posteriore, dove 4-5 ragazzini
ci entrano. Ma non c'entrano,
sono piccolini, c'entrano.
Ma 14 anni, ha detto alcuni.
Si stringono.
Ma poi, sono palermitani, sono
dietro,
bassi, sono
dietro ne metti 4-5, uno sotto. Uno sotto, sdraiati, due sopra sdraiati, davanti ne metti tre, uno al posto del motore, uno sopra e uno sotto. Qual è il problema?
Questa
è la notizia.
Io che non capisco.
Scusami, se lei ha ricevuto l'ok.
14 bambini.
Se lei ha ricevuto l'ok dai genitori per fare la spola e portarli a scuola,
no? Si fa pagare, è un'attività.
Allora, ci sono una serie di cose
di
che
lucro,
non vanno.
Scusa.
Si fa pagare, è l'ultimo dei problemi. Diciamo che è leggermente insicuro mettere 14 persone dentro una macchina.
Ma non ci ha messi mai 14. Ma che cazzo di
notizia? Due sopra sdraiati così, uno sotto.
Ma sa quello che è successo all'Ansa, dai.
E ha detto adesso uno sul motore, penso io non capisco,
Allora, 14. Allora, lo riportano tutti i giornali. Palermo
italiano,
Today.
Dai.
Eccolo qua, c'è pure la foto. Palermo Today.
C'è la foto con i bambini?
Sì. Allora, Palermo Today. Palermo Today. Lo riporta Palermo Today, lo leggo. All'uscita della scuola con 14 bambini a bordo di una Fiat 500L, multata una donna allo Zen. A scoprirlo sono stati gli agenti del commissario San Lorenzo durante un controllo. I poliziotti hanno contestato le violazioni previste al codice della strada, riaffidati minori, eccetera, eccetera. Ragazzi, 14... minori, 14
vabbè,
minori. Lo riporta anche, signori, lo riporta anche il Tirreno. Trasporta 14 bambini dietro la 500.
Io ho provato a difenderla, ma
TGCOM 24 trasforma la sua Audi in una scuolabus abusivo per 14 minori. Orizzonte Scuola Notizie. Palermo trasportava 14 bambini sulla Fiat 500.
Secondo me non è che
scaglionati, bravo. Secondo me ne portava un po', li
Palermo,
portava scaglionati.
14 bambini non scoglionati in una Fiat 500.
Beh, fossero
scoglionati, bisognerebbe chiedere ai bambini.
Allora, ecco qua. zeppa di bambini. I poliziotti in pattuglia, vedendo l'auto zeppa di bambini, perché devi sapere che questa auto ne può portare 7 e loro ne portavano 14, il doppio. Quindi ne mettevano 2 per ogni posto. L'auto era zeppa di bambini, strapiena. La quarantenne ha raccontato di essere stata autorizzata, viceversa non lo era, secondo il codice della strada.
Direi, allora.
Quindi voglio dire ai bambini all'ascolto, non vi stipate in 14 dentro una macchina, almeno per un anno e mezzo. No, poi esatto. Fare. Allora, attenzione, TGCom 24 lo riporta ancora, poi abbiamo il Tirre, abbiamo Fanpage, 14 bambini, il QDS, 14 bambini, insomma, vabbè ragazzi, 14 bambini.
14 bambini.
Li avremo tutti oggi i nostri ospiti.
Tutti certo, alle 9 e un quarto.
I nostri ospiti alle 9 e un quarto. Certo. Molto bene. Arriva la nuova dei Si, boom, voilà.
Radio Rock Podcast.
Qualcuno scrive, erano 500L, come se questo bastasse a giustificare il fatto che in questa 500L la signora a Palermo ci abbia stipato 14 bambini. Voglio fare 15 bambini e passare la vita a lavare pannolini. Edoardo Eugenio Finardi. Vai, diretto che c'è sta questa notizia, c'è sta, scrive Giancarlo, fermi tutti, vai, sentiamo, 3899 106
porta
600.
Dentro una macchina 14 bambini o Kesha che coi peli pubici ci fa le parrucche?
Allora, questo è interessante,
non erano i peli pubici.
Allora, i peli pubici, ma 8 bambini avevano i capelli verdi e il naso rosso, i bambini 8 di questi bambini, attenzione,
sono
scusate,
paliacci.
Mi sono collegato ora, cosa è successo? C'era una zeppa con i bambini in macchina, non ho capito bene. Una signora a Palermo è stata fermata mentre trasportava tipo scuola bus, sì, 14 bambini a scuola, con la piccola così, diciamo così, piccolo dato, la piccola difficoltà che questi 14 bambini erano stipati dentro una 500L. Gli autobus dell'ATAC a Roma ne portano 14.000, tutti sullo stesso autobus, ci scrive qualcun altro. Dovevate vedere quando li ha portati in campo scuola con tutti i trolley, beh, insomma lì è ancora più complicato. 14 bambini più gli zaini di ognuno di loro, non c'è mai già, poi c'erano pure gli zaini, giustamente, cioè, vanno a scuola, certo. Gli zaini mai ricaricati sopra, tipo il pulmino, no? Con gli zaini,
il bagagliaio, se era quella bagagliaio grande.
Ah no, bagagliaio ci stanno in qualche ragazzino,
no, no, se erano 7 posti, 2 ogni posto e dietro i bagagli,
ma il ogni posto il bagagliaio. Allora, attenzione, non c'è mai fine all'impossibile. Buona giornata Emanuela. Di quel che è accaduto a Modena ci sono dietro tutti i tagli al sostentamento della malattia mentale. Ecco, parliamo anche di questo, sì, no? Dei tagli al sostentamento della malattia mentale. Facciamo finta che non esista, perché la nostra società e i nostri governanti spaventa affrontare il problema. Poi però ci incazziamo nel momento in cui escono fuori certe cose. La legge Basaglia metteva al centro la cura e la dignità del paziente. Oggi c'è l'isolamento e le tante troppe difficoltà. Questa è la situazione. Vai, sentiamo ancora. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io invece me la prenderei proprio con gli stranieri. È più facile, possiamo parlare liberamente, ci abbiamo un nemico sicuro. E poi quando uno non trova il parcheggio al centro, di chi è la colpa? Dello straniero.
Dello straniero, certo. Dello straniero. Ti ricordi la canzone Lo straniero, Mauri? La canzone dell'epoca tua.
Dell'epoca mia, in che senso?
Quella canzone faceva lo straniero.
Negli anni 50, anni 60, no? All'epoca tua, tu la cantavi.
Straniero, portami via.
Come si chiamava? George Mustachi, no? George Mustachi, dai, ricordi?
Mustarà.
Quanto è bella.
Questa non la so neanche io.
Ma come no?
Ah, dai, Mauri, l'hai cantata mille volte. Dai, ostari.
Era Lemetech, il meticcio sarebbe stato, no? In francese. Giorgio Mustachi, poi lui era mezzo greco, mezzo francese.
Avec ma gueule de métèque, le gifferon de ta première.
Dai, è stata tradotta pure in italiano, tra l'altro, eh? Come fai a non ricordartela?
Mauri.
Non lo so, ma me la sembra
di della Madonna.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés,
qui
me donne l'air.
Bruno Lauzi.
Ah, Bruno Lauzi.
Plus souvent.
Eccola qua, senti. Bruno Lauzi.
Mm.
La fece anche Angelo Branduardi, e Daniele Goccia Beifelman. Oddio, è bello.
Ma è MIDI?
Ma che MIDI, Maurizio? Non gli permette. È un signore.
Con questa faccia da straniero.
Dai.
Sono soltanto
un pochino questa sì.
Dai.
Che se a voi non sembrerà.
Non sembrerà.
Ha cantata pure Califano questa.
Come mai,
la vita.
Capaci solo di sognare. Mentre oramai.
Oh, intanto ci scrivono azzippato i bambini, azzippato i bambini. Oh. Allora, attenzione, voi ve la ricordate la serie TV Ted Lasso?
Sì, come no.
Che parla un pochino del mondo, parodiandolo, scherzandoci solo, però del mondo del calcio inglese, sì. No? Allora, torna per la quarta stagione con Ted Lasso che torna ad allenare, questa volta una squadra di calcio femminile.
Sì.
Però, ragazzi, non è questa la notizia che voglio darvi. No. Cristo Fernandez è un attore del cast di Ted Lasso. Succede una cosa, ragazzi, pazzesca.
Molto
pensate,
bella,
Ted
peraltro.
Lasso, attore del Cristo Fernandez, attore del film Ted Lasso. Non guardare, Mauri, non spoilerare.
No, ho capito chi è lui. No, allora, però non spoiler.
Allora, Cristo Fernandez è fa Danny Roa.
Sì,
nel, come no.
Te lo ricordi, no?
Sì,
Danny Roa,
no.
Uno degli attori,
no?
Bravissimo, uno degli attori di Ted Lasso che interpreta un calciatore. Benissimo, è riuscito ad ottenere un contratto di calciatore,
sì.
Nella vita reale.
Ma dai.
Ha firmato un contratto per giocare con l'El Paso Locomotive FC, una squadra della United Soccer League del Texas, e quindi l'allenatore ha sottolineato che Fernandez, che è un attore, però si è guadagnato il contratto come tutti gli altri giocatori.
Però è grande, cioè 35
anni.
Non è
una trovata pubblicitaria, è una questione di squadra e la squadra viene prima di tutto. È un goleador. Felice Fernandez, che dice: come qualsiasi bambino in Messico, quello era il sogno più grande, perché il calcio è una religione in Messico. Quando Fernandez era bambino e viveva a Guadalajara in Messico, sua nonna gli regalò un pallone da calcio per sfogare le sue energie e lui si innamorò di questo sport. Poi ha fatto l'attore e ha interpretato un calciatore.
Tra l'altro, un ruolo simpaticissimo.
In una serie
molto
di
carino.
Un ruolo molto bello.
Sì.
Tanti, però. Leggo qua, ha fatto parecchie cose.
Parecchie cose, sì, assolutamente. Però adesso finalmente riesce, grazie anche a Ted Lasso, a coronare il sogno di fare il calciatore. E quindi ottiene il contratto per la sua squadra, Messi,
Texana, che bellissima,
americana.
Sì,
è diventato uno degli attori più amati del pubblico in Ted Lasso, interpretando appunto la spensierata stella del calcio,
sì.
Danny Rojas, in tutte e tre le stagioni della serie. Adesso fa anche il calciatore, quindi con degli impegni, anche perché insomma fare
certo.
Il calciatore sì. Titolare in una squadra
non so
di
qual
calcio.
È la categoria, eh?
Cioè, la categoria è la United Soccer League, praticamente sarebbe la Serie A texana, però considera che in Texas, cioè già in America il calcio non è così sviluppato, in più questa è la Lega texana. Insomma, non è che sia proprio
una sorta di
Serie C, magari europea.
Evidentemente, insomma, ha voluto
sì, ma è una bellissima storia proprio,
partecipare. Vabbè, insomma, è bello, bello, molto bello. Arriva la nuova dei Block Party.
Radio Rock Podcast.
Block Party con Coming On Strong su Radio Rock alle 8:18 minuti. Allora, alle 9 avremo in studio con noi Aldair, Sandro Bonvissuto, lo scrittore e coprotagonista di Aldair Cuore Giallo Rosso, e il regista Simone Godano. Io vorrei, siccome ragazzi, io abbiate pazienza, ma ho condotto la conferenza stampa, ho fatto gli incontri in sala al Barberini col pubblico, gli ho fatto 3.000 domande, ma non mi fate fare domande ancora una volta a me. Ho chiesto ad Alessandro, Maurizio e Martina di fare loro delle domande, visto che il film l'hanno visto, ma anche a voi, siccome molti di voi immagino che saranno stati presenti in sala per l'anteprima del film che uscirà ufficialmente il 21 maggio prossimo, fate qualche domanda se vi va, a Simone, a Sandro o allo stesso Aldair. 3899 106 600, mi piacerebbe molto l'idea di fargli tutte domande proposte da voi, se avete qualche curiosità in mente, qualche cosa che vorreste diciamo un po' così sapere, dopo, magari anche dopo aver visto il film, no? Vi è rimasta qualche curiosità su qualche scelta da parte del regista, sul ruolo di Sandro, oppure su qualcosa che magari non è raccontato o che volete capire meglio, o che su cui avete ancora qualche curiosità rispetto alla vita di Aldair. Intanto, ieri una bella giornata per lo sport italiano, perché Sinner ha vinto, come abbiamo già detto, gli internazionali di tennis a Roma. vince anche l'Italia nel derby Roma-Lazio, no? Con una bella vittoria della Roma.
Sono due squadre italiane.
Sì, però insomma, vabbè.
Però diciamo che quando vince Roma vince un po'
vince
l'Italia.
Vince un po' l'Italia, no? Ti posso dire, vince un po' il mondo.
Vince un po' il mondo.
Vince un po'
il bene.
Vince il buon
Roma,
gusto. Vince il buon gusto. A parte, insomma, qualche tifoso della Roma che ha, insomma, l'avrete visto, che ha tirato fuori uno striscione esposto davanti all'obelisco di. Del Foro Italia ho scritto laziale partigiano, come se partigiano possa forse essere un insulto. Insomma, vabbè, ritengo che sia abbastanza. Ma insomma, queste è come generalizzare dicendo gli immigrati, no? Stesso discorso. Quindi vabbè. Però vince anche Fabio Di Giannantonio, una gara traumatica. Non so se avete seguito il Gran Premio di Barcellona. È successo di tutto, gara interrotta due volte con due bandiere rosse per due incidenti gravissimi,
sì,
che per fortuna sono andati alla fine, diciamo, rispetto a come poteva andare, decisamente molto molto bene. Ma insomma, Fabio Di Giannantonio e quindi Roma, perché Fabio è un pilota, è un bravissimo pilota romano, vince il Gran Premio di Catalogna davanti a Joan Mir e Fermín Aldeguer. Tra l'altro Mir poi sarà squalificato e quindi sul podio sale il nostro Pecco Bagnaia in una gara veramente assurda. Quindi due incidenti gravissimi, uno pensate a 300 all'ora in rettilineo, primo Acosta, secondo Alex Marquez, si ferma la moto di Acosta per un problema meccanico e quindi conseguentemente la moto di Marquez lo travolge completamente. Acosta non si sa come, rimane in piedi, rimane in sella, ma Marquez fa un incidente, ragazzi, che se lo vedete veramente dite ok, non c'è possibilità. E invece per fortuna è andata bene, perché è uscito di pista, è stato sbalzato dalla moto che si è ribaltata più volte distruggendosi, la ruota anteriore ha colpito Fabio Di Giannantonio, fra l'altro, che a sua volta è finito a terra con un braccio dolorante, la gara è stata interrotta, Marquez è finito in ospedale per accertamenti, ripartono, Di Giannantonio riparte col gruppo, di nuovo bandiera rossa per un nuovo grave incidente con Johan Zarco, anche lui ricoverato in ospedale dopo questo incidente, con la sua Honda coinvolto in un contatto con Bagnaia e Marini. Bagnaia riparte, poi arriverà terzo, come abbiamo detto, si riparte per la terza volta, i due italiani appunto si rialzano e per fortuna insomma poi alla fine la gara termina, è andata tutto bene e Di Giannantonio ha vinto un gran premio, insomma, diciamo tribolato, ecco, diciamo abbastanza.
Tra l'altro, visti gli incidenti sono veramente spaventosi,
sì,
cioè...
sì, tutte e due.
Mamma
tra l'altro
mia.
Criticavano un pochino in tema di sicurezza i piloti nel dopogara, ho visto il fatto che dice non si può arrivare a avere un rettilineo del genere che ti fa arrivare così forte, così veloce alla prima curva, cioè arrivi a 320-330 km all'ora. Insomma, se succede qualcosa, ragazzi, lì è veramente pesante. Quindi, insomma, si lamentavano un po' di questo.
Sì.
Io penso che i piloti poi bisogna starli a sentire. Perché il pilota, a prescindere perché sono loro in sella o in macchina, ma poi perché il pilota tendenzialmente getta il cuore oltre l'ostacolo, certo. Vuol strafare, vuol fare più di quello che a volte
se lui ti dice che è troppo.
Addirittura il pilota dice che è troppo, diciamo che tendenzialmente
la Serie A texana invece dei rigori fanno il duello anche a Wessa.
Bello, però non è male,
sarebbe meraviglioso,
sarebbe molto bello, sarebbe molto bello. Tipo un rodeo, no?
Sì, che si mettono gli stivali con gli speroni.
Ciao Giada, scusami tu con René e Chilone, ma devo recarmi dalla principessa Altoparti e mamma dice che c'è una riunione sullo scisma di Lefebvre.
Sarai tardi?
Sì. Ma guarda, se non li mando a fanculo prima ci vediamo a Graticola oppure al Jacky. See you later.
Qui siamo veramente a livello
schizofrenia.
Tra l'altro i laziali sono famosi per tifare contro i partigiani.
Sì, oltretutto. Vabbè.
Allora, questa del calciatore è una storia inutile e di una retorica insopportabile. No, è una cosa bella, dai. Perché
è inutile? Invece è una cosa bella. Questo sognava di fare il calciatore attraverso il suo lavoro d'attore, mettendosi in luce, è riuscito a strappare un contratto.
Una cosa bellissima. Tra l'altro, facendo l'attore come calciatore. No,
tra l'altro, è anche una cosa molto particolare. Perché insomma, non è che capita tutti i giorni che uno che fa l'attore riesca a avere il contratto per fare una cosa completamente diversa.
Tornato un sogno.
Insomma, bello, dai. È molto bello. Radio Rock Podcast. Giustamente c'è qualcuno che ci fa notare ed ha perfettamente ragione, però che cavolo, i poveri Olelli e Vavassori che hanno vinto il doppio agli internazionali di Roma. Non se li caga nessuno, e diciamolo, perché giustamente la Gazzetta, lo vedo lì, titola il gigante, ci sta su Sinner, per carità, ci mancherebbe altro.
Colelli e Vavassori stabilendo un record, anche il doppio diciamo maschile era un po' che l'Italia non lo vinceva, quindi anche loro sono protagonisti di una grande e importante sfida.
Vogliamo dirne un'altra? Allora, l'Italia ieri batte il Galles ultima partita del Sei Nazioni femminile, ed è anche questa una bella notizia. A proposito di femminile, il Perugia è in finale nella Champions League di pallavolo maschile. Quindi a proposito di femminile, il Perugia è in maschile. A proposito di femminile. Allora, attenzione, no, questo
dei finili,
no, per dire che siamo forti, cioè, nel senso, giustamente, come dicevamo con il nostro Daniele Andreozzi settimana scorsa, se non vado errato, cioè, sì, è vero, forse il nostro calcio in questo momento non attraversa una... potremmo chiederlo più tardi anche al nostro Aldair, che ha molto chiaramente parlare di calcio perché è la sua grande passione, qual è il momento, no, del calcio italiano secondo lui. Glielo possiamo domandare, però è vero anche che non esiste solo il calcio, cioè ci sono tantissimi sport, cioè ci sono dei cicli, no? In cui magari c'è un momento in cui...
è che noi non siamo stati abituati, perché oggettivamente il calcio ha sempre fagocitato interessi, perché noi primeggiavamo tanto e su larga scala. Oggi c'è una ripartizione diversa nello sport, ci può stare il fatto che ci sia anche un cambio generazionale sia di interesse che di talenti. Poi, se torniamo al calcio, bisogna analizzare quali sono i problemi, e in effetti ce ne sono e sarebbero proprio da affrontare per tornare a competere. Però non è detto pure che in realtà noi si possa diventare meravigliosi in tutte le altre discipline, e va bene così.
Oh, attenzione, notizia all'ultima ora: Perugia era in finale nella Champions League di pallavolo maschile. Attenzione, nel frattempo sarà giocata la finale e ha vinto.
Bravi.
Ecco, questi pochi minuti hanno finito.
Adesso strano, lunedì alle...
Perché lunedì è lunga, è durata tanto la partita. Allora, attenzione, sentiamo ancora chi c'è. Vai.
Oh, raga, sarò uno dei pochi, ma io sono laziale e sono contento di essere partigiano, quindi per me con Striscione è stato il massimo.
Ah no, pensavo che dicevi che eri contento di aver perso il derby. No, c'è qualche laziale che dice, sai, perché se avessimo vinto il derby magari lo Tito poi si legittimava ulteriormente. Io non credo che si possa a questo punto, perché voglio dire, se un conto è vincere la Coppa Italia e un conto è vincere un derby in una stagione abbastanza disastrosa, direi che era un po'
una frattura, però che credo che sia insanabile.
Assolutamente
ormai,
assolutamente
una roba importante.
Vedremo come andrà a finire. Intanto, ragazzi, ci fermiamo un secondo per la pubblicità, torniamo fra poco, raccogliamo le idee su Aldair, Simone Godano e Sandro Bonvissuto, che saranno i nostri ospiti tra una mezz'oretta, e così gli facciamo qualche domanda o anche semplicemente i complimenti se avete visto il film e vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, invece zitti, non dite niente.
Radio Rock Podcast
Strokes con You Only Live Once su Radio Rock. Sentiamo chi c'è. Allora dunque, per liberarmi, allora qualcuno dice, l'amico laziale addirittura dice: per liberarmi di questo uomo di puntini puntini, Lotito. Non so cosa intenda, sì, penso che parli di Lotito,
sì.
Vado pure in Serie B, non se firma. Vabbè, firmiamo pure noi a questo punto, firmiamo tutti.
Amico laziale, io penso che io capisco la tua rabbia.
Tu dici che è un grido di dolore? Tu dici che è una provocazione?
Sono incazzatissimi, io li posso pure capire, però addirittura augurarsi... è brutto,
guarda che non è la...
vabbè, però
brutto,
lui
se
dice...
vendete per quello, per tutta la vita, amico.
Però lui aspetta, dice pure,
guarda,
no?
Che non è l'ultima persona, non l'unica persona che ho sentito.
Sono tantissimi.
E dicono
a volte la dignità conta più di tutto.
Allora,
no, ma soprattutto che magari se tu vai così tanto indietro...
Pensa al Napoli. Il Napoli, quando è fallito, è andato in Serie C, e dice poi è risalito, e ha vinto due scudetti con De Laurentiis. Cioè, nel senso, uno dice, se poi devo arrivare al punto... Anche perché... mettiamoci nei panni pure di una tifoseria a cui è stata tolta anche la passione di andare allo stadio, la voglia, no? E quindi dice, può arrivare a dire...
Io non voglio fare l'amico di Lotito, e capisco pure che sia una persona altamente antipatica.
Rocky, amico di Lotito.
No, è altamente antipatico, presuntuoso, ce l'ha tutte, per carità. Io capisco il tifoso laziale. Poi però vi dico pure, e lo sto dicendo da romanista, guardate gli ultimi 20 anni, non è che proprio non ha combinato niente la Lazio, ha vinto delle cose, poi... sicuramente lui ha un modo molto brutto di gestire le cose, è molto, come dire, in opposizione con i suoi tifosi. Io questo lo capisco, però che te devo dire? Augurarsi il male della propria squadra, non lo so.
Però perché un male? Cioè, ok, certo, che un male la retrocessione, no, sì, però in generale.
Vabbè, però
no,
a volte può essere anche serve.
Esatto, un modo per ricominciare. Per
non comincerete mai su questo discorso.
No, perché no, prendi la stozza da Lodito, dillo.
Io
invece sono d'accordo su Lazio in Serie B. Secondo me
ma dai, credo
essere un bene.
Per la Lazio.
No, per noi sì.
Per la città, diciamo, no, per la città.
No, nel senso, no, a parte gli scherzi, sono diverse scuole di pensiero. Uno dice, vabbè, come diceva Martina, no, la rifondazione, per
a
poi
volte succede quello,
perché dice se no, a volte è utile comunque, in generale.
Se no, che devi fare? Devi arrivare nono tutti gli anni in attesa di che cosa?
No, speri che, come sarà, se si dovesse far sotto qualcuno con un'offerta, l'Udito venderà, perché l'Udito è innanzitutto pensa a bilancio e soldi. Nel momento in cui gli arriverà un'offerta, oggi che è quasi arrivata a scadenza di quella rateizzazione del debito, oggi fa un affare clamoroso.
Maggior ragione, però, maggior ragione.
Clamoroso.
È finita la le rate da pagare, anni, e poi dopo, insomma, lui giustamente diciamo fine. Oddio.
Secondo me vende perché fa un plus
spaziale. Del
fatto
che finalmente un italiano ha vinto gli internazionali di Roma.
Sì, dopo 50 anni.
Anche due italiani, il doppio.
Abbiamo detto.
Stile. Ma dai, ragazzi.
L'abbiamo detto. Sveglia prima.
Svegliati
prima, Denise.
Non è che puoi criticare.
Denise. Allora, ci scrive il nostro amico. No. Dai, ragazzi, se ce l'avevate voi, lo cacciavate dopo due mesi. E su, dai.
Allora, a parte il fatto, ragazzi, che è come, ma guarda che i tifosi della Roma con la proprietà americana che si è alternata in questi anni ci ha litigato molto. Noi a volte ci dimentichiamo una cosa, certo, che poi le società sono dei privati, cioè nel senso, che vedevo di sì, mi sono incazzato pure io tanto in passato con altri presidenti.
Vabbè,
però
aspetta,
poi che
aspetta,
vuoi fare?
Sono dei privati, però tu hai, come dire, legittimamente li puoi contestare, cioè non è
solo,
che siccome sono privati,
legittimamente
anche
come
sono
fa
privati
Lazio
con i soldi
può,
miei,
esatto,
perché io ci vado allo stadio,
può non andare allo stadio, questa è una scelta legittima,
allora,
che fa il tifoso.
Vedi che dice, potrebbe essere un bene per la Lazio ricominciare da una dimensione che le appartiene. Dico, voto per la mozione Lazio in B. Vabbè, dai, a parte gli scherzi, vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, ragazzi, il calcio, al di là degli sfottò, Roma, Lazio, Dermi, certo, è passione.
Passione.
Questa persona, lo dico, ha tolto la passione ai tifosi della Lazio, a me compresa, ovviamente, che non seguo più una partita oramai da, boh, penso da dopo Calciopoli.
È brutta
che non
cosa,
seguo
però,
più
ragazzi,
una partita della Lazio,
brutta,
non so nemmeno più la formazione titolare, ed ero uno che era abbonato in curva.
Però ti posso dire una cosa, uno che, secondo me, non è, me la voglio prendere te, però uno che c'è Calciopoli, dico per dire, e smette di seguire il calcio, secondo me non era così tanto appassionato di calcio, perché io
sai che
seguo la Formula
anch'io.
1, io che seguo la Formula 1, se capitasse il più grande scandalo, e ce ne sono stati, vedi il Gran Premio di Singapore del 2008 con la pastetta Briatore nel segno Piquet Junior, che voglio dire ha messo un'ombra su quel campionato lì, chi segue la Formula 1 sa di che cosa sto parlando. Non è che io ho smesso di seguire la Formula 1 perché loro sono stronzi,
magari
cioè,
tu sei tifoso di una squadra, quindi non ti interessa il calcio in generale, ma ti interessa la tua squadra, ti senti deluso da alcune decisioni, da magari alcune cose che riguardano la tua squadra, e quindi decidi di non seguire.
Però Calciopoli non
sanno
che...
i tifosi della Roma e non del calcio,
sì,
uno
io...
lo avremo tra poco in studio, Sandro Bonvissuto, col quale voglio svelare questa cosa.
Ce ne sono tanti.
Stavamo in Brasile, stavamo vedendo una partita di calcio brasiliano in televisione, e a un certo punto Sandro mi fa: ragazzi, nel momento in cui non gioca la Roma, ci rendiamo conto di che sport di merda che è il calcio. Perché evidentemente
è una passione
diversa,
certo,
no? È una passione diversa. È che il calcio è due, siamo due mondi avversi. Che vuol dire questa cosa? È due. Vabbè, comunque la Lazio in Serie B si fare, sì che lo dito rimarrebbe ancora di più, visto che non gliela pare che pagherebbero una lira. Ah, tu dici il rischio è che la Lazio va in Serie B. No, vabbè, però diciamo il gioco era quello, no? Il giochino era accetteresti di vedere la Lazio in Serie B per pur di liberare.
Direi una cosa, che è una protesta che potrebbero fare, perché quest'anno loro non stanno entrando, però gli abbonamenti li hanno fatti l'anno scorso. Ecco, per uno come Lodito, che guarda molto il bilancio, un segnale potrebbe essere non fare l'abbonamento, non comprare i biglietti e fargli crollare quel tipo di incasso. Lì potrebbe dire, oddio, cavolo,
che stanno provando a fare.
Però abbonamenti quest'anno hanno fatti, quindi lui ha già incassato
per l'anno prossimo.
Il prossimo anno dovrebbero provare a fare questo atto, come dire, questo posizionamento.
Certo.
Allora forse potrebbero indurre una cessione,
o farne molti meno. Vabbè, vedremo. Intanto arriva la nuova dei Rolling Stones.
Radio Rock Podcast.
Stones con In The Stars. C'è chi ci scrive degli Stones solo l'ultimo disco, eh? Solo l'ultimo. Ero gli altri. Allora, il gigante, Yannick Sinner, domina anche Rudd e scherza col presidente, il signor Mattarella.
Mi sono emozionato quando c'è con me signor Mattarella.
Il signor Mattarella.
Che se la rideva ieri, l'hai visto là dietro? Che sembra
il signor
Mattarella. Era felice.
Allora, prendete, ci scrive Antonio, prendete l'incazzatura e la delusione dei tifosi della Lazio, elevatela al cubo e otterrete lo stato d'animo dei tifosi del Toro nei confronti di Cairo, ci scrive, che ha appiattito la passione di una tifoseria calpestando nei valori storici senza nessun investimento ed un enorme vantaggio personale. Quindi la ragazzi, questo è un casino, perché quando cioè qui si scontrano due questioni diverse. Un conto è l'imprenditoria, i capi, i proprietari, i presidenti di società sportive che vogliono giustamente e legittimamente fare profitto e tutto quanto, portare avanti. E poi c'è la passione dei tifosi, chi ci investe il proprio tempo, i propri sentimenti, l'energia e tanti soldi per sostenere la propria squadra, c'è chi va a vederla in trasferta. E insomma, alle volte non è tanto un discorso proprio di tu dicevi, no, qualche trofeo lo titolo alzato, non è tanto un discorso, secondo me, di trofei vinti. È chiaro che se avesse vinto la Champions o uno scudetto sarebbe stato diverso, ma è proprio un discorso di prospettive a volte, no? Di progettualità, non so.
È un ammazza passioni, lo dite, è un ammazza passioni. Cairo
nel tifosi del Torino,
Però c'è da dire che raramente se si può incidere. Ecco, se loro non facessero l'abbonamento per il prossimo anno, allora economicamente ci sarebbe un danno. Potrebbe pensare, lo dico, dice ok, certo, è ora di vendere e potrebbe andare via. Ma
poi,
altrimenti. Ma
sì, poi c'è anche un altro discorso: è ora di vendere a chi? Cioè, ci deve essere un acquirente.
Infatti, anche quello, no? Che noi spesso ne parliamo. Ma poi il punto è: esiste un acquirente?
Sì, però c'è anche un discorso da fare. Giustamente dicono i tifosi: se tu lo dito, ti metti sempre nell'atteggiamento io non vendo, non venderò mai, è chiaro che un acquirente potenziale non si fa avanti, perché sa che tanto tu non vendi. Quindi è anche un po' un serpente che si morde la coda, un asino che si morde la coda, un obolo che si morde la coda.
Però io dico, no, un presidente odiato dalla propria tifoseria, non si sente come
non gliene frega niente
alla festa.
Dipende chi. All'Otito è una medaglia in petto. Dipende questa chi. Cosa qui per l'Otito, che è una cosa folle, è una medaglia in petto.
Io non lo potrei fare, io forse per una forma di narcisismo, per me io devo essere, come dire, ammirato da tutti. Se l'Otito praticamente è odiato da tutti e ne trae benefici, cioè ne trae quasi forza, non lo so, da questa cosa qua.
Sì, perché lui sbatte in faccia il fatto che ha preso una società che era sull'orlo del fallimento. Non solo non è fallita, ma secondo lui ha sistemato i bilanci.
Questo però veniva 20 e passa.
No, però
anni
nell'ultima
fa,
conferenza stampa, quando ha fatto quel gioco delle tre carte, la presentazione dello stadio, che era una cosa comica, quasi da stand-upper. E lui poi continua a dire che la sua bandiera è non averla fatta fallire, aver sistemato i bilanci, aver avuto una cosa sostenibile e aver vinto anche dei trofei. Quindi, se tu gli sei contro Lazio. Quindi lui se la. È l'odio del mondo ultra-slaziale. Lui se la mette al petto come medaglia.
Molto lo dico così, no? Cioè, io non seguo, ma invece i calciatori, no? Della Lazio nei confronti del proprio presidente.
Ma il calciatore, ma che può dire?
Vabbè, quelli
che
sono ingaggiati.
Voglio dire, un clima se vivrà.
Quelli che sono andati non è piacevole, credo, no? Stare in un. In una squadra, in una società dove c'è perenne contestazione, non è che proprio con lo stadio vuoto non è piacevole, no, per i giocatori.
E
immagino.
Se veramente questa cosa continua, effettivamente l'anno prossimo sarà obiettivamente triste. Poi il boicottaggio allora, spesso funziona. Funziona
la scorsa estate ho letto un libro di Sandro Bonvissuto, che sarà presto nostro ospite, pochi minuti, e ci scrive Valerio, consigliato da un amico, La gioia fa parecchio rumore, anche se erano i tempi di mio padre più che i miei, sì, i tempi di Falcao, no?
I nostri, per cui posso essere tuo padre, mi viene da piangere.
Anch'io
forse
posso
noi
essere
siamo
tuo padre.
Forse noi siamo tuo padre,
sì, Valerio, figliolo.
Noi siamo i tuoi padri.
Quella è la Roma che seguivo anch'io.
Comunque, il libro mi è piaciuto molto, mi ha fatto venire molta nostalgia di quei tempi, anche se non li ho vissuti. Ci dovrebbe essere una parola, chissà se forse c'è anche, adesso faccio una piccola ricerca. Una parola che racconti il senso di nostalgia per una cosa che non hai vissuto. Perché di solito la nostalgia è riferita a una cosa che tu hai vissuto nella tua vita, no? Sì. E nella quale in qualche modo vorresti tornare se non altro nel pensiero, non sempre, ci vuoi avere nostalgia nella anche sensazione. Per una cosa di cui non vuoi, nel periodo della tua vita in cui non vuoi necessariamente tornare, ma che ti piace l'idea di rivivere in qualche modo col ricordo, e quella è la nostalgia. Però c'è una nostalgia anche, esiste, io l'ho, per esempio, io però nostalgia forse non è la parola giusta, no? Però a me, non lo so, mi affascinano determinati periodi storici,
ah, sì, certo,
che io non ho vissuto, che ho vissuto solo marginalmente, tipo gli anni 70 per dire, io non ho vissuto, però mi piacerebbe, cioè mi piace ripensarci, no? Leggere delle cose sugli anni 70, e quindi è una forma di nostalgia. Valeria giustamente ci punzecchia su questo, che però non hai mai vissuto. Come si chiama? La differenza è proprio quella. L'imprenditore che ha un club non è come quello che fa le lavatrici. La società di calcio è tua fino a un certo punto. Nella storia della Lazio nessuno ha avuto la società più di 20 anni. Non funziona così. Ciao Giovanni. Poi invece c'è qua Cristina che ci scrive su Lotito: consiglio di vedere l'ultima puntata di Report, inquietante.
Sì, inquietante. È vero, parecchio. C'era pure questa conferenza stampa che dicevi tu.
Permetto di non seguire il calcio giocato, ma seguo gli scandali e le inchieste che Report scopre. Lotito, proprio in quella trasmissione, è stato sbertucciato per le sue continue letture finanziarie dei suoi bilanci ad Katsum. Quindi di che parliamo ancora?
Aure de Sport ha detto se ieri dare la frequenza.
Impastologia si chiama, eh? No,
no. Ma tu l'avevi detto una volta, la vetro.
Enemoia.
Vabbè, si chiama Roberto Carlos.
Radio Rock Podcast.
Osenna Osserve, Pramim, lui è Roberto Carlos. Signori, ci sono un po' di domande, di messaggi. Chiamate Artibani, che se fa motorizzate, scrive qualcun altro. Pensate un po' come è messa la Lazio di Genova, gli ultimi saranno i primi. Citazione dal film Gli ultimi saranno i primi, cos'è, Alessandro Gassman. Un saluto, Davide da Genova. Grazie Davide, vai, sentiamo ancora.
Io amo la tifoseria del Toro perché si oppone al presidente della squadra e quindi un atto di merito gigantesco, mentre detesto la tifoseria della Juve perché non detesta altrettanto Elkan, che è anche 10 volte peggio. Discorsi di tifoserie che hanno una storia.
La tifoseria della Juve, c'è qualcuno a parte gli juventini che la diciamo in qualche modo
ma forse la Juve in generale
che l'ha in simpatia. È vero che insomma è vero che hanno vinto tanto, è vero che hanno probabilmente rubato, non dico altrettanto, ma insomma tanto, secondo tutti, credo, nel senso che poi vabbè, ci sono stati anche dei processi che hanno portato alla revoca di alcuni scudetti, ma insomma non solo. Però è anche vero, non lo so, è anche vero che
la Juve è stata anche tanto forte negli anni, cioè ha avuto squadre incredibili, ragazzi.
Certo.
Perché dai, la odiamo tutti e siamo felici,
ma la odia anche per quello, però... la odia anche per quello, perché noi siamo tanto
squadre fortissime.
Questa rivalità che inevitabilmente fa sì
ma
che
al
tu
punto che io continuo a dire, per quello che mi riguarda, essendo nato nel 75 e avvicinandomi al calcio nei primi anni 80, io non c'ho in odio la Lazio quanto la Juve, io odio più la Juve
certo,
la Lazio.
Certo, la Lazio
perché
la
Lazio
sta
in Serie B, per me non... era la squadra di uno zio al quale io ero legatissimo. E vedevamo i gol dalla Serie B, ero contento se vinceva la Lazio, perché mio zio era felice. Per me il rivale è sempre stata la Juventus, odio più loro.
E se questo discorso però lo senti fa un sacco di squadre.
Ma anche per...
intorno alla Juve, cioè nel senso, a me mi capita di sentire parlare con gente e mi dice la stessa cosa.
Da guardare legittimamente quelli che stanno più in alto di te per raggiungerli, no? Piuttosto che magari confrontarti con chi ha vinto meno. No, banalmente, no? Nel
non
senso.
Mi sembra che ci abbiano questa grande simpatia per la Juventus.
Allora,
in
ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco con questa mattina in studio con noi Aldair, cuore giallo rosso, con Simone Goda, il regista del film che molti di voi hanno già visto all'anteprima al Barberini il 13, che sarà però nelle sale dal 21 maggio, e con Sandro Bonvissuto, coprotagonista del film.
Comunque complimenti per chi parla come al solito senza sapere un cazzo, perché per dire che la Juve, la tifoseria juventina, non contesta Elkan, non siete mai entrati in un forum della tifoseria juventina, quindi perché la gente parla senza
bene bene c'è la risposta. Bravo, subito piccata di un tifoso juventino che risponde e dice: non è vero, noi contestiamo Elkan. Ma in quanti siete, però, in percentuale? Attenzione, vogliamo i dati precisi.
Statistiche,
quanti contestate
vai.
Elkan? Radio Rock Podcast. Badlands and Military Gun con Waiting to Know alle 9.13 su Radio Rock. Oggi è lunedì 18 maggio 2026. Non so se sapete che uscirà un film che si chiama il 21 maggio, che si chiama Aldair Cuore Giallo Rosso. Abbiamo fatto già.
Avevo sentito parlare vagamente.
Abbiamo fatto già l'anteprima il 13 al Barberini, stra sold out, con 8 sale completamente stracolme. Di amici invitati VIP, ma soprattutto di voi appassionati, tifosi e non, perché abbiamo detto, e molti di voi ci hanno confermato, che è un film, sai, tu vai al cinema, magari sei fanatico della Roma, no? Di Aldair, e ti accompagni magari con una persona, un amico, un'amica che magari non lo è, e ti accompagna, certo, e viene con te, e poi esce quasi più fomentato di te, perché magari esce e dice: ma questo è un film che io, che non ne so nulla di calcio, può piacere pure a me. Allora la domanda che io faccio a Simone Godano, regista del film, a cui do il buongiorno,
buongiorno,
e a Sandro Bonvissuto, co-protagonista del film, prima di chiederlo ad Alda, ad Aldair che ci sta per raggiungere, è: come mai secondo voi questo film piace così tanto anche a chi di calcio sa poco o nulla?
Perché sia Sandro che Alda sono bei ragazzi.
Forse è quello potrebbe essere un... Tu che dici, Sandro?
Le donne sono impazzite. Così si capisce che mi sta più apprezzando. No. Non è carino.
No, però effettivamente è un dato. È un film che racconta qualcosa che va un po' al di là del calcio, no? Della Roma. O forse ingloba tutto questo ed è molto oltre, no?
Guarda, di là degli scherzi, mia moglie, che è proprio una delle persone più lontane dal calcio che possono esistere, e non sapeva quasi nulla, perché segue tutto, le cose che faccio, ma questa volta, diciamo, si era appassionata un pochino di meno, anzi, andando in Brasile 15 giorni a fine gennaio, inizio febbraio, non sono partito bene. E il suo abbraccio è stato uno dei più belli, perché proprio non se l'aspettava, ha detto con gli occhi gonfi, lucidi di lacrime, mi ha detto: e chi se l'aspettava?
Anche perché è un film anche molto emozionante, ci si commuove, no? Sato, ci si commuove.
Beh, è un
film. Ci siamo commossi anche noi a rivederlo.
Ma certo, il calcio è una cosa estremamente collaterale, è un film sull'uomo, è un uomo molto poetico. Molto, molto bello da raccontare, un paese straordinario, un uomo incredibile, quindi il calcio fa una parte, ma limitato.
Senti, poi tra l'altro stavamo parlando di contestazioni stamattina, no? Presidenti contestati, Lotito, ma poi ha scritto un ragazzo del Torino, ha detto: no, ma che Lotito, qui Cairo bisogna... Allora mi veniva in mente che questo discorso qua è molto interessante, no? Della passione che si incastra poi con gli interessi imprenditoriali di un presidente di una società di calcio che fa quello che ritiene giusto, e i tifosi lo contestano perché in nome di quella passione che ti fa andare, cioè, perdere tempo, soldi, energie per seguire la tua squadra, quindi no, in nome del ma chi me lo fa fare a me, no, di seguire questa squadra, di dare sfogo a sta passione. Secondo me il film racconta anche molto di questo, no? Cioè racconta molto anche delle passioni della vita, che possono essere il calcio ma mille altre cose, un altro sport o qualsiasi altra cosa che seguiamo con piacere nella vita, no? Che dite?
Beh, sicuramente Alda ti racconta anche, cioè penso che il fatto che lui sia rimasto se stesso, il fatto che lui sia rimasta... noi siamo andati a Banco de Vittoria, che è una piccola comunità da 7 km da Eleus, veramente un incrocio di terra e fango, e il fatto che il racconto di Alda, uomo rimasto quello che era, attaccato alle sue radici, visto con gli occhi degli altri, è di una persona che rappresenta un calcio anche non c'era più, no? Rispetto a quello che dici te, chiaramente tutto un po' cambiato, tutto è più accelerato, perché fondamentalmente questa cosa che stiamo tenendo adesso in mano tutti e quattro semplifica e accelera qualsiasi tipo di contestazione, è tutto più facile.
Che non è il cazzo, voglio dire, no, me lo dico per chi ci ascolta, insomma, è il telefono.
Prima, come raccontiamo nel documentario, la prima partita della stagione poi dello scudetto, sono andati in, quanti erano a Trigoria? Un migliaio di persone, no, del vecchio, gli hanno tirato la monetina, gli hanno fatto... Quindi prima c'era proprio un rapporto anche, certo, più viscerale, certo, e tutto il resto. Adesso è tutto un pochetto legato a sti telefoni, tutto molto più facile, anche più più basso e basico.
Tra l'altro volevo dire all'amico che ci ha scritto prima, Valerio, che ha letto, consigliato da un amico, La gioia fa parecchio rumore di Sandro Bonvissuto e l'ha apprezzato, pur beato lui, scrivendo, dice, pur non avendo vissuto quei tempi, perché erano i tempi di mio padre, che ci ha fatto sentire tutti straordinariamente vecchi. Però mi fa capire che effettivamente stesso discorso vale anche per questo film, cioè anche chi non ha vissuto, io abbiamo avuto insomma nella bambini che si sono divertiti a vedere questo film, proprio perché quel tipo di passione poi passa, no? Anche se non l'hai, cioè questo elemento, questa parola che stavamo cercando, della nostalgia di qualcosa che non hai vissuto, però è un sentimento molto forte, no? Cioè riuscire a ritornare a qualcosa che capisci anche se non l'hai vissuta pienamente.
Al cinema era pieno di bambini, si sono divertiti perché il film è pieno di bambini, pieno.
Ci sì.
I passaggi del campetto sono interessanti. Lì si racconta dove nasce il pallone. Cioè, alla fine il campione è arrivato, campione del mondo, le coppe, sì. Insomma, gli sponsor. È tutta roba che è partita da un ragazzino che gioca a pallone in un campo di terra battuta, e narici piene di terra, no? De carce per fare righe. Insomma, tutto nasce da lì. Quello è un grande laboratorio incredibile dove sta passione non muore mai. E per i bambini, per i ragazzini che siamo stati tutti, abbiamo giocato nei campetti, nel cortiletto, quella partita è sempre la finale di Coppa dei Campioni, no? Giocata alla... Il calcio è l'unica cosa che può fare. C'è sta magia.
Qualcuno scrive, ma è giusto contestare i presidenti? Secondo voi? Io per esempio penso, Simone Coton, lo posso dire, non credo che sia un segreto, tu vieni dal basket, no? Dal mondo del basket, io penso all'epopea della Virtus Roma. La Virtus era, quando noi eravamo piccoli, campione del mondo d'Italia, campione del mondo d'Italia anche, campione d'Italia Roma, campione d'Italia ed Europa, la Virtus... Cos'era? Banco Roma all'epoca? Banco Roma, Roma, poi c'era il messaggero Roma, no, mi ricordo.
Il banco ha vinto la Coppa dei Campioni e a Roma ha perso.
A Roma no, sì.
C'era bisogno di ricordare questa cosa.
Lo ricordava.
Vabbè, però diciamo...
Adesso la Virtus che fine ha fatto? In B?
La Virtus è complicata, apri proprio una cosa perché ci sono gli americani, l'NBA Europa...
No, ma che ci frega?
Ti incazzi.
C'è il discorso della franchigia legata a Roma che potrebbe essere interessante.
È veramente complicato, se poi vuoi fare una puntata sul basket, perché non ci sta capendo una mazza nessuno. Il prossimo anno potremmo avere due squadre di basket in Serie A, chiamate Roma... e Basket Roma nuove.
Ah, ok.
La Virtus in A2, perché la Virtus è in B e probabilmente salirà perché c'è uno squadrone.
Sì.
Quindi ci ritroveremo improvvisamente con tre squadre che si devono dividere sto paleuro che praticamente è già dato in affitto per i concerti, il centrale lo rimanda. Vabbè, un casino.
Vabbè,
però volevo dire una cosa rispetto ai bambini, perché io ne ho visti tanti ed è molto bello, però secondo me là c'è anche un fattore che è quanto i genitori gli rompono il cazzo dicendo Aldair, ai tempi nostri Aldair, ci avevamo più uno come Aldair, perché quello io, la generazione dei tifosi a Roma che adesso c'ha 50-60 anni proprio, cioè.
Che però poi è vero, non ci abbiamo più uno come Aldair, cioè nel senso è più luogo comune, che però ci piace, come dire, in qualche modo ci piace anche vestire.
Senti, io c'ho una domanda per Simone.
Oppure,
con un personaggio
giocato così.
No, scusa,
è più forte di te, non riesci a resistere.
Parla prima che arrivi
La risposta alla mia.
Perché vorrei vorrei una risposta sincera. Con un personaggio così criptico, Sandro diceva prima, a tratti poetico e a volte la poesia era negli occhi e nel silenzio, per un regista che deve raccontarlo è più difficile perché è tosta avere delle info, o è più un foglio bianco che ti può ispirare e quindi dare libertà?
Hai fatto una sintesi perfetta. All'inizio era tosta, perché all'inizio mi sono chiesto come faccio.
È tosta.
È tosta. Però poi è diventato realmente un foglio bianco, soprattutto quando siamo arrivati a casa sua, che è stata la parte, diciamo, la seconda parte del Brasile. E devo dire, questo in Sandro adesso, al di là del cazzeggio, è stato fondamentale, perché chiaramente avere uno...
Diciamo le cose come
stanno. Sandro c'ha tifoso fracico.
Bene.
Parola tanta, accanto a uno molto molto silenzioso, che però è arrivato a casa... ha iniziato a tirare fuori quello che provava, e là è diventato un foglio bianco, quindi è stato bello, anche perché poi si prestava anche a livello di immagini, cioè stavamo in
tantissimo.
Questo famoso incrocio di terra e fango, chiaramente per un regista diventa...
Anche se poi la chiave di volta di tutto il film, che mi è piaciuta molto, la scena finale, quando lui ammette, lo diciamo sempre prima che arrivi, quando lui ammette io vorrei essere diverso, che lì c'è tutta la finitezza dell'uomo, no? Il limite della... poca espansività.
Perché lui è proprio così, cioè lui è proprio così. Adesso arriverà, lo sentirete, magari non lo vedete, ma lo capite. Lui è veramente, cioè ci sono le persone, no? Soprattutto persone che hanno avuto una carriera, questo ha vinto i mondiali, viene da sto posto, in questo posto, come dicono gli amici, esiste Banco di Vittoria prima e dopo Aldair, c'è Star Bar d'Aldair, il ristorante d'Aldair, cioè ristorante, vabbè. Dette così sembra che c'è sta il bar, c'è il bar praticamente, c'è sta una sala cinesca dove le birre te le prendi, nessuno ha visto una cassa, cioè questi sono poveri, 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 cioè stanno birre dentro un frigo, loro se ne faranno quante?
Non c'è mancato, ah io sono stato a livello,
io sono stato a livello, se ne faranno
ha retto botta,
8-900 al giorno e niente, comunque un posto, è un misto di poesia, di tutto.
Beh, di lontananza, di un pallone che non c'è più.
Bella questa.
Bella,
allora c'è qualcuno che ci scrive: volevo ringraziarvi tutti, il documentario ha rivelato quello che noi tifosi e tifosi giallorossi avevamo nel cuore in mente, l'uomo e l'atleta Aldair è da omaggiare, guardare con ammirazione, bellissimo, credete vi sia un erede nel suo, o vi sarà un erede del suo ruolo, capace di utilizzare entrambi i piedi, di cedere la fascia di capitano e farci sentire che in difesa non ve n'è per nessuno, forza la Roma, avete fatto un capolavoro.
No, io non commenterei niente. Vabbè,
ci sarà un erede.
Bel messaggio autoconclusivo, non lo sporcherei.
No. Ci sarà un erede? No. No, è impossibile.
È cambiato proprio il mondo del calcio. Un personaggio come Aldair, così come poi è stato raccontato nel film, non esiste più nel calcio. Sono, i calciatori oggi sono delle aziende, quindi comunicano come le aziende. Oggi c'ha senso, cioè immaginate voi una persona anche con quella fragilità?
No, non riuscirebbe a emergere, ma anche, vabbè, poi c'è tutto un discorso di fisicità, cioè di quello che è diventato lo sport, cioè uno col talento di Alda magari ci avrebbe un anno o sei mesi incredibili, però poi a reggere a suo ritmo sarebbe...
poi sono ingabbiati anche nelle questioni tattiche, capito? Quindi a un certo punto lui che c'ha, capito, doppio tocco e lancio sugli esterni, oggi in allenatore fai due volte qua la cosa, ti manda a giocare con i giovanili.
Come ha detto Totti, no? Quando Aldair prendeva la palla ti metteva pure un po' d'ansia perché non sapevi mai dove andava la palla, però molta sicurezza ma anche un pochetto d'ansia.
Beh, ci ha anche segnato tanti limiti tecnici della Roma perché spesso i suoi lanci finivano nel nulla, a un certo punto se guardavamo tutti per chi era sta palla? Per qualcuno?
Senti Simone, a Simone Godano, regista del film, c'è una curiosità da parte dei nostri ascoltatori. Tu hai fatto 4 film di fiction, hai diretto attori come Favino, Accorsi, sappiamo che dirigere un non attore non è semplice, però anche dirigere certe volte delle, come dire, delle star, no? È complicato. È stato più facile dirigere Favino, Accorsi o Aldair? E in che modo è stato diverso, magari?
È stato molto diverso, chiaramente. La cosa più divertente è che Alda, quando stavamo a Rio de Janeiro alla ricerca di qualcosa di suo, di autentico, ogni tanto chiaramente ci trovavamo in delle situazioni e io provavo a imboccargli, ma non bugie, delle bugie bianche, cioè in questo bar di che ti ci ha portato un giocatore, cioè siamo arrivati a Santa Teresa in un baretto stupendo, io provavo a forzare un po' la mano perché la location era perfetta, stavamo là per esigenze produttive e proprio un pizzichino, e lui mi guardava, si faceva la sua grattatina sulla nuca, mi diceva sì, va bene, ok, giusto, e niente, ci ha mai detto una cosa?
No.
Vabbè ragazzi, quanto sarebbe Aldair se non ci fosse stamattina in trasmissione? Bravo. Sarebbe proprio lui.
Sarebbe fantastico.
Sarebbe il modo migliore, sì, di rappresentarlo forse. Intanto io ascolterei Aldair, l'avete già sentito in sottofondo, la colonna sonora che in tempo record il nostro Tommaso Piotta ha realizzato, la trovate sui titoli di coda del film, è anche in streaming, c'è anche un bellissimo video su YouTube se volete guardarlo, molto bello, con lo stesso Aldair che fa, diciamo così, un cameo, e la canzone racconta in musica un pochino quello di cui stiamo parlando, che riguarda il film Aldair Cuore Giallorosso.
Radio Rock Podcast.
Lawrence and the Machine con Dog Days Are Over. Prima di presentare Aldair che è arrivato, voglio fare, siccome la canzone questa l'ha scelta Simone Godano, il regista del film, ci spieghi Simone perché, se c'è un motivo, se lo puoi dire, che ne so, perché hai scelto questa canzone?
Oggi sono romantico, è la canzone del mio matrimonio.
Oh, che bello.
Facciamo le condoglianze alla moglie, ci siamo tutti.
Cioè, in realtà sono due, questa è Linger.
Ah, io pensavo ai mogli.
Le mogli sono due, una per canzone.
Allora, quindi la canzone, mi sembra molto, molto buona come motivazione, anche molto bella la canzone. Ragazzi, diamo il buongiorno ad Aldair. Ciao Alda, buongiorno.
Ciao, ciao, buongiorno.
Eccoci.
Aldair, 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 Aldair.
È stremato, è già stanchissimo.
Abbiamo coro, sì, abbiamo fatto tante cose in quest'anno e mezzo. Tanto per il film, nel senso che insomma siamo andati in giro per Roma, poi per il Brasile, a Dubai, insomma gli Emirati Arabi Uniti, poi la promozione del film, e questa settimana ancora dovremo fare tante cose, però insomma un pochino di energia per noi Aldair ancora ce l'ha per rispondere a qualche domanda. Evito di leggerti, Alda, tutti insomma, i complimenti e insomma, i saluti che arrivano da parte dei nostri ascoltatori. Ti leggo qualche domanda subito che ci hanno fatto al 3899 106 600 WhatsApp e Telegram. C'è qualcuno che ci chiede, dopo aver visto il film il 13, innanzitutto se ti è piaciuto, domandano perché noi siamo andati in giro per le sale raccontando la verità, e cioè che Aldair ancora non aveva visto il film perché l'ha visto con noi il 13 sera. Quindi se ti è piaciuto e a chi hai pensato di volerlo far vedere subito, cioè se c'è qualcuno a cui hai pensato lo devo far vedere questo film.
Sì, prima sì, che mi è piaciuto, sì, abbiamo fatto, come hai detto te, abbiamo fatto parecchi mesi, sì, o forse anche un po' di più, tante cose abbiamo fatto, vero Simone? Quindi però non si poteva mettere tutto, se non durava penso 2 giorni. Però la prima cosa i miei figli, quindi sono spazio per il mondo, 2 in Brasile, l'altra in Spagna, quindi i figli sono la prima cosa che ho pensato.
Quindi sei curioso di farglielo vedere? Cosa gli hai detto? Ci hai parlato del film? Gli hai raccontato un po'?
No, ancora no, però sono curioso perché anche loro chiedono un poco della mia vita, no? Come stato, quindi vederà come...
Ma anche io,
quanto mistero anche quanta fatica ci ha avuto papà, no? Per arrivare fino a dove è arrivato, quindi c'è una storia e magari sono... È giusto che loro lo sanno questa cosa, anche se non mi hanno chiesto, quindi lo farò vedere così.
Certo, certo.
E lo facciamo vedere, fratelli, dai. Siamo primi al box office perché ci abbiamo già 7 milioni di incasso.
Allora, qua ci scrivono, non sto piangendo, ma è solo entrato un Aldair negli occhi, e poi grande Aldair, molto obbligato per la Copa de 94. Qui c'è il nostro amico che si chiama Kimbu, brasiliano tra l'altro, ci scrive tante grazie per il titolo con la nostra Roma, brasiliano e romanista questo nostro amico, un abbraccione da brasileiro a Brasos, quindi insomma grazie Alda per tutto. E poi c'è qualcuno che ha questa curiosità avendo visto il film, in cui si racconta anche, no, che tu hai sei stato colui che ha deciso di lasciare la fascia di capitano a Francesco Totti, dice ha avuto la capacità di capire a chi dare la fascia di capitano e che quel capitano poi sarebbe stato il più grande calciatore della storia della Roma, e molti hanno la curiosità, me l'hanno scritto in tanti, di sapere cosa ti ha fatto scegliere per quel momento in cui si è raccontato, insomma, poi non spoileriamo nulla, ma insomma nel film si racconta, hai insomma riunito la squadra e hai detto che avresti lasciato la fascia a Totti. Che cosa ti ha fatto decidere in questo modo?
Allora, devo raccontare perché sennò, sai, il film sta lì. Penso che tutti quanti lo sai, quindi sembra che era il primo anno di Zema o il secondo anno di Zema, se non mi sbaglio. Il capitano quel periodo sarebbe Genini, mi sa che andava via in quell'anno, e quindi era da decidere per che importare la fascia. C'era io, c'era Carboni, c'erano altri 2 o 3 scacciatori. Niente, alla fine ho avuto volta solo dentro la spogliatoia a vedere quem poteva portare la fascia o meno. Dopo è chiaro, sendo più vecchio, anche quel periodo già era più vecchio, quindi era giusto che la decisione era su di me, no? Però dopo lì va bene, il primo giorno va bene, l'ho portato la fascia anche per un periodo, subito dopo ci ho pensato sopra, credo che poteva essere il capitano, vedere in allenamento anche nelle prime partite, e da lì ho deciso di fare avere la fascia a Francesco.
Hai capito, insomma, insomma mi sembra
non c'è uno che capisce dei palloni,
eh beh,
no?
Allora volevo chiedere a Pluto cosa si prova a giocare con Andrade, scrive qualcun altro. Andrade, che tu non hai incontrato alla Roma, mi sa, forse al Flamengo?
Sì, quando ho iniziato a giocare 85-86 Andrade era uno dei giocatori più importanti del Flamengo, insieme a Zico, Alejandro, questi qua. Dopo lui è venuto qui nella Roma, magari non è riuscito a esprimere come giocava nel Flamengo, però veramente nel Flamengo lui era un ragazzo che il pallone era da passare da lui, il difensore lui, poi dopo arrivare a Zico, quindi nel Flamengo lui è stato un giocatore molto importante.
Cosa può accadere secondo te in questi casi, no? Quando un giocatore è molto importante in una squadra, poi cambia paese e le cose non vanno come dovevano andare, no? Ma anche al contrario succede, no? Penso per esempio a Malen adesso, magari riserva e poi viene a Roma, gioca e segna tutti questi gol. Cos'è che secondo te che fa la differenza in questi casi? So, l'ambiente o la città?
Ma il caso di Andrade secondo me è un ambiente, perché sai, se esci da Brasile i primi tempi non è facile. Sono stato fortunato di avere giocato in Portogallo un anno, questo sono stato avvantaggiato già stare in Europa, anche se ho avuto difficoltà dei primi 6 mesi qui a Roma, però penso che l'inizio è molto, molto importante, stesso tempo difficile, no? Perché magari il calcio è molto diverso, in quel periodo si giocava tanto a uomo, si marcava marcatura molto stretta, quindi sicuramente dobbiamo andare in difficoltà.
Quell'anno, diciamo, al Benfica, quei mesi al Benfica ti sono serviti un po' per fare un'introduzione un po' più lenta al calcio europeo, magari, no? Un po' più step by step.
Sì, perché a parte il calcio portoghese, che è molto simile a quelli brasiliani, però in quegli anni il Benfica andava molto bene nelle Coppe dei Campioni, che è la Champions League oggi, quindi sono riuscito a fare anche la finale che abbiamo perso contro Milan, però lì si capiva, no, inventato un pochettino più facile. Quando sono arrivato qua ho trovato tante squadre in quell'anno.
Sta cazzuto Alda oggi,
vedi? Alla grande. Qualcuno dice, ma come cacchio facevi a rimanere calmo in certe mischie in aria o certe marcature con attaccanti con rispetto parlando più veloci di te? Chiede qualcuno, diciamo che la calma è un po' la tua caratteristica, nel senso che su quello non so come facevi.
Posso fare io una domanda, perché sono un po' di giorni che sento eri così calmo in campo o ti arrabbiavi? Perché io sento te dire in tutte queste interviste che te in campo ti incazzavi.
È vero, in campo sì. In campo sì. Completamente diverso da quello che sono.
Cos'è che ti faceva incazzare di più? Qual è la cosa proprio che non sopportavi quando stai in campo?
Tante cose mi faceva arrabbiare dentro il campo. Quando magari si sbagliava un passaggio, se il compagno non correva, no? E quindi strillavano parecchio. Quindi tante cose. Quindi parecchio. Allora calma in campo era una cosa abbastanza normale.
Senti Aldri, io faccio parte di quella fetta di persone che ha visto il film e non tifa, ok, nonostante tutta la mia famiglia sia romanista, quindi mi odiano per questa cosa qua. Ho una famiglia di gente per bene, ma io non seguo il calcio. Quindi a me ha colpito molto la tua storia e diciamo quello che tu hai voluto raccontare di te. Però mi sono chiesta, una persona così intima, introversa, che si vede che ha piacere di tenere delle cose per sé, com'è stato per te girare un film su di te?
Come ci sta? Ci sta. È stato un problema per Simone, magari. Per lui, che anche per me, perché sono stato, sai, davanti alle camere in parecchia difficoltà, però loro mi hanno aiutato tantissimo, non solo lui, anche mio passero qui, quindi sono stato bene, quindi mi ha dato questo coraggio, questa spinta di fare delle cose che magari non ci pensavo.
Bene, allora c'è il nostro amico Daniele Andreozzi che oggi doveva intervenire della Polisportiva Cinecittà Bettini, che però oggi abbiamo saltato l'intervento, però voleva fare una domanda ad Aldair, vediamo un po'.
La domanda per Alda è stata, sì. Mi interessa molto sapere come ha vissuto il passaggio del cambio del calcio che c'è stato tra gli anni 80 e gli anni 90, come ha vissuto un calciatore come lui. Le modifiche di allenamento che ci sono state e
penso per esempio il passaggio da, che ne so, da un Ottavio Bianchi fino ad arrivare a Mazzone, a Zeman, no? E quanto la sua testa è dovuta essere attenta appunto a questo cambiamento per non rimanere tra virgolette indietro.
Bene, grazie Daniele. Alda, che dici?
Sì, è un cambiamento veramente molto molto in modo positivo secondo me, perché è vero che il calcio è cambiato, si gioca in spazio più corti, i giocatori vanno molto di più, un calcio molto più veloce, è chiaro che il cambiamento giusto, penso che la vita bisogna cambiare le persone, sempre, bisogna andare sempre avanti, quindi il calcio è cambiato come tante altre cose nella vita, l'ho visto bene, è giusto che sia così. Il fatto che si gioca diversamente, magari pochi allenatori nel passato giocavano in questo modo, che io credo che Garrico sa, che se a vedere in dentro, in passato penso solo lui giocava nel calcio che si gioca oggi, con la pressione in tutto il campo, con i schemi, quindi il ritmo era quello, il modo di giocare era quello là di suo, che oggi si gioca, penso che tutte le squadre.
Senti, intanto arrivano le domande, tu hai già risposto tante volte, però qualcuno che è più forte, Romario o Ronaldo il fenomeno, tu hai già risposto, insomma, se lo vuoi dire a questo nostro amico.
Guarda, te... sono tutti e due fortissimi, però diciamo che Ronaldo mi ha fatto girare di più la testa.
Ecco, ok. Poi grande Alda, comunque fisicamente da paura, ci scrive qualcun altro, altri due colleghi hanno la panza, te stai da paura.
A me mia moglie mi scrive che ha detto su di me, mi hanno detto.
Adesso le manderemo il podcast.
Sei perso per una cazzata, ho detto ma gioca facile, c'è Aldair.
Allora, intanto nella sua storia il Brasile ha avuto sempre nazionali zeppe di talenti eccezionali, come spiega il calo degli ultimi anni? C'è una crisi anche lì simile alla nostra italiana, parlavamo spesso della crisi del calcio italiano, no? Che non va più come anni fa, invece in Brasile è simile, cioè i motivi sono secondo te simili oppure ci sono altre motivazioni della nazionale brasiliana per il momento che sta attraversando?
Guarda, il momento non è di quelli più belli, penso che il Brasile ci ha avuto difficoltà anche nel 94, che ci aveva una grandissima squadra. Si è qualificato nell'ultima partita per andare al mondiale, quindi il problema ci sta in tutte le parti. È chiaro che quelli che comandano il calcio bisogna cercare di aggiustare meglio, dare più possibilità dei ragazzi giovani crescere, quindi così è in Italia, così è in Brasile, penso che in altre parti, magari in paesi più piccoli, sono più organizzati, riescono a formare dei nazionali tipo Marocco, adesso che il Brasile è preoccupato che gioca contro Marocco, quindi qualche cosa di diverso ci sta.
Certo, certo. Tanto c'è Claudio che dice che bella voce, quindi è anche una bella voce, quindi abbiamo detto campione in campo nella vita, fisico perfetto a 60 anni, anche una bella voce, potresti fare la radio, Alda, se ti viene voglia di fare la radio.
Una domanda un po' cesarona, ma vai. Che descrive un po' la calma e la tranquillità di Aldair, dopo tanti anni parla il me tifoso e ti chiedo e ti invidio anche un po' la calma che tu hai avuto nel non picchiare fortissimamente il guardialine di Juventus Roma quella volta lì, come hai fatto a rimanere calma, a non mangiargli il cuore?
Se guardate le immagini vedete che non è stato proprio così.
Esatto, così esatto. Calmo.
Non sono stato così calmo. Quella volta lì sono stato molto, molto nervoso, perché è una cosa che non aveva mai successo. Io penso che neanche dopo quella là. Però mi è capitato, mi hanno chiamato anche i direttori loro, che nel periodo era, se non mi sbaglio, era Moji che mi ha chiamato, era dentro a campo, dice che fai, la partita continua, però la squadra aveva già preso il gol, però è stata una cosa brutta che è successa.
Brutta, sì, molto brutta. Poi.
E ancora una volta si dimostra un signore, è
sì,
una cosa
sì,
brutta.
Sì, no, infatti. Allora, una cosa per raccontare chi è Aldair, ragazzi, sì. È questa. Io avevo già detto che siamo un clima post-derby, ma insomma eravamo in giro per la città a fare le riprese e a un certo punto si sono avvicinati dei ragazzi. Uno di questi ha detto ragazzi, io sono della Lazio, però mi devo fare una foto con Aldair, perché ti ricordi, Aldo, eravamo lì vicino ai biliardi quando abbiamo fatto il subuteo, perché Aldair è un grande. Allora questo rispetto e questa voglia anche, come dire, di conoscere la storia di un campione, non necessariamente se non è della tua squadra. Leggo per esempio il messaggio che manda qui al 3899-106-600 Joe, che scrive: ho già comprato i biglietti per andare a vedere il film questo venerdì a Milano. Saremo in quattro, due interisti, un milanista e uno juventino, ma il rispetto per Aldair non ha tifo, un applauso. Questa è la dimostrazione del fatto che poi questo film non piacerà solo ai romanisti, agli amanti del calcio in genere, ma anche ai supporter di altri team. Credo che sia una bella soddisfazione, no, Alda, il fatto di essere così rispettato anche al di fuori del team, per non parlare poi dei genoani, sono stato anche al Genoa, che ti amano, ma insomma anche le squadre dove non hai militato, anche le squadre che hai contro le quali hai giocato, è bello, no? Credo.
Sì, sì, perché penso che il comportamento che sono stato dentro al campo, anche fuori, no? Rispetto a tutta la tifoseria. Chiaro che il gioco è normale, uno vuole vincere, deve essere duro, però sempre dentro al limite. E questa cosa mi sono preso dopo il calcio, quindi mi fa molto felice.
Però secondo me c'è qualcosa di più, e questo Vai. Te lo dice il documentario, sì. Ma proprio nella...
Ah, non lo sveliamo.
No, perché non è da svelare, cioè secondo me è qualcosa proprio che c'ha dentro lui, perché ci sono tanti giocatori corretti, apprezzati, che però non vengono applauditi nei campi negli altri campi. Invece Alda è veramente, fa parte, io non so chi altro come lui, vi viene in mente qualcun altro che può essere applaudito a Madrid, a Milano, che un tifoso della Lazio ti dice... È veramente questo, ma ripeto, noi non lo sveliamo qual è il mistero che, come dice Sandro, che si cela dietro a questo. È proprio lui. E questo il documentario te lo racconta, che dietro al campione, dietro a questa immagine silenziosa c'è un qualcosa che noi abbiamo cercato di raccontare, ma senza svelare, perché neanche noi sappiamo che cos'è. Lo sa solo lui, è il documentario, però questo mistero te lo fa un pochino capire.
Ma alla ricerca, nel frattempo, qualcuno che ha visto il documentario dice: ma ha anche cantato con quella bellissima voce. Diciamo che se guarderete il documentario vedrete anche a un certo punto Aldair che canta. Non ci posso credere, la voce di Pluto in radio, scrive Giordano, a parte la differenza di temperamento, si rivede in Mancini. Vedi qualcosa di tuo in Mancini, ti chiedono. Dici tu.
Ma chi mi vedo? Vedo solo la grinta così. Lui è molto grintoso dentro a campo, uno molto concentrato, a quello che fa di lui diventare di difensore, che in questo momento è quello che regge bene la difesa. Da questo momento no, già da un po' di anni direi, perché sta giocando veramente bene. Visto che mi ha chiesto di Mancini, devo fare i complimenti dei due gol nel derby, che fare due gol nel derby da un difensore è una cosa...
Non lo sapevamo.
Non lo so come...
Una notizia...
Può capitare.
No, comunque c'aveva una cosa.
Vale doppio.
Durante la gestione Mourinho tentava anche i lanci da dietro, con i quali ha illuminato spesso l'area di rigore, no? Un po' un gesto Aldair.
Sì.
Il lancio, diciamo, da sotto...
Sì. Beh, hai fatto questo bel contrappunto da Radio Sportiva.
Ma è questa iniziativa da quale mi prendo? Torno a leggere il giornale.
Magari cambia quell'allenatore che ci sta nel momento, no? Si serve un po' un certo tipo di gioco, però lui è uno che viene parecchio avanti, piace uscire, quindi è una cosa che facevo anch'io.
E lui aveva visto il documentario, perché il 13 c'era.
Sì, tra l'altro.
Piccoli segni del destino.
Le abbiamo portato fortuna anche noi, diciamo, no? Documentario, Mancini e Pellegrini erano entrambi al Barberini. Ragazzi, invece Simone, Sandro, sì. per chiudere, perché dobbiamo purtroppo, quest'ora è volata, salutarci e lasciare spazio a Tatiana e Marco, ci raccontate, ecco, il vostro approccio a questa materia così complessa, no? Come il racconto della passione. Tu quest'anno, io te l'ho detto tante volte anche quando abbiamo presentato, moltissimi hanno rifiutano di cimentarsi con qualcosa di così personale, perché proprio è inabbracciabile, no? La grande passione non riesci a capire dove inizia, dove finisce, non riesci a contenerla in qualche modo. Quindi che lavoro hai fatto?
È un rischio andare a esplorare, a guardare dietro i propri idoli.
E stavolta siamo stati fortunati.
La metti così, Simone? Sì. Secondo te?
Io solo un piccolo aneddoto.
Vai.
E l'ultimo giorno stavamo a San Paolo e avevamo finito le riprese. Io, i due operatori e l'autore. Vediamo un bugigattolo che faceva tatuaggi e ci siamo detti alla fine di questi 15 giorni di viaggio di facciamoci un tatuaggio, più o meno come famose una birra. Siamo entrati e ci siamo tutti tatuati un simbolo brasiliano legato a questa avventura. Quindi Alda ci ha segnato dentro ma anche sulla pelle.
Senti, c'è qualcuno che scrive, che fa una domanda ad Alda e dice: tu ti senti dopo tanti anni di AS Roma e di città di Roma, in che percentuale, no, ti senti romano e quanto brasiliano, se si può dire in questi termini, insomma?
Domanda difficile, molto difficile, ma però io che devo dire, siamo un po' diciamo, ho due figli che sono nati qui a Roma, ci sono tanti amici qui a Roma, quindi nella società ci sto bene, nella tifoseria, quindi penso che in tutta Italia sono vestito, direi bene, non solo a Roma, tutta Italia.
Bene ragazzi, allora qua scusate, ma dunque qui arrivano tantissime domande, non possiamo fare, dobbiamo andare, abbiamo altri impegni personali, ci perdonerete. Io ricordo però che il film esce in sala ufficialmente il 21 maggio, quindi questo weekend, da questo giovedì. Se volete aggiungere qualcosa ragazzi, tra l'altro faremo delle presentazioni giovedì, venerdì e sabato, ci saranno delle presentazioni ancora con Aldair in sala.
Alda non vede l'ora di andare a fare i saluti in sala.
No, ma devo dire, poi tra l'altro sono saluti impegnativi, perché Aldair poi ha firmato autografi a tutti e ha fatto foto con tutti, quindi insomma è stata una cosa abbastanza impegnativa, perché eravate tantissimi il 13 al Barberini, come sarete tantissimi al cinema dal 21. Ricordo anche che in occasione dell'uscita sul sito di Aldair è disponibile la maglia celebrativa con il suo logo, che si può acquistare in un bellissimo box set che dopo faremo vedere magari agli amici che ci guardano sulla Radio Rock TV. Alda, io ti ringrazio, è stato con noi quest'oggi, ti aspetto presto qui a Radio Rock anche a mettere un po' di musica brasiliana, perché so che tu tra l'altro sei amante di musica italiana e anche brasiliana. Parlavamo di Gilberto Gil e di tanti altri artisti.
Ma volevo dire proprio questo, no? Magari sentire un po' di Gilberto Gil non sarebbe male.
Come no? Come no?
Giustamente. Vieni in radio, non fai la richiesta.
Hai in mente qualcosa in particolare, qualche canzone in particolare che ti farebbe piacere ascoltare?
Adesso non mi viene, però ti devo ringraziare anche a te, perché facciamo anche tirare l'orecchio a lui, né? Perché si è voluto uscire in Cina per mi invitare a venire a
infatti dovuto aspettare questo, è vero,
hai preso il gol,
è vero, l'ultimo proprio,
hai preso il gol, l'ultimo.
Vabbè, allora ascoltiamo Gilberto Gil, chiudiamola qua, c'è una richiesta anche di Sandro che ascolteremo dopo la pubblicità, perdonaci Sandro, va bene per te?
Ti faccio scrivere dall'avvocato.
Connected, lo chiamo in Bon Funk and Seas, come hai scelto sta canzone bellissima?
Ma che cazzo ne so?
Vabbè, mi sembra un'ottima motivazione, io direi di salutarci, quindi facciamo così Alda, se ti va, torni a trovarci qua a Radio Rock e facciamo una puntata musicale sul Brasile. Se ti va bene, metto Achele Abrasso di Gilberto G, va bene?
Va benissimo.
Perché il film non è un film evento che esce tre giorni, come spesso i documentari. Bravo. Ma sarà in sala Ab Eternum, quindi Alda, la promozione sarà Ab Eternum.
Continueremo così. Allora, ci rivediamo per un'altra intervista sul film settimana prossima. Vabbè, ragazzi, grazie ad Aldair. Grazie a Simone Godano, regista di Aldair Cuore Giallo Rosso. E grazie naturalmente a Sandro Bonvissuto, scrittore romano, romanista e coprotagonista del film. Ciao a tutti.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.